Il consigliere Piccinini si sta collegando, quindi intanto inizierei, perché sono già le 21:10, e darei la parola alla dottoressa Iannelli per l'appello della seduta.
Buonasera a tutti. Francesco Giuffi,
Presente.
Formentini,
Presente.
Venturelli,
Presente.
Fabbri, la vedo di Cristina, ma Mereu, assente, giusto?
Presidente Mareusi.
Melli,
Presente.
Cappelli,
Presente.
Romagnoli. Romagnoli. Romagnoli, la vede? Non la sento. Ha il microfono che non funziona. Non la sento. Però la vedo collegata. Bergonzini.
Presente.
Sabina Piccinini. Non è collegata.
Dottoressa, la può mettere presente perché si sta collegando.
Però io non la vedo collegata, quindi per me non è collegata. Per me è assente. Soli.
Presente.
Rossi. Zanoli.
Presente.
Perfetto. A me risultano assente Mereu e Piccinini.
Va bene, cominciamo in attesa del consigliere Piccinini che arriva. Allora, faccio solo una comunicazione di servizio per i capigruppo. Come abbiamo anticipato prima, in attesa di collegarci con la seduta, il consigliere Zanoni ci aveva comunicato la sua assenza per vacanze, lo davamo per assente, avevamo concordato di rinviare le sue interrogazioni e quindi non abbiamo preparato le risposte. Mi scuso per l'inconveniente, però insomma siamo costretti a rinviare comunque i punti se non c'è problema per i vari capigruppo. Insomma, però mi sembrava giusto dare la comunicazione preventiva di questo disguido. Mi fate anche solo un cenno di ok, così
Bene.
proseguiamo. Grazie. E allora passo subito al primo punto all'ordine del giorno che abbiamo in programma, che è il conferimento della cittadinanza onoraria al milite ignoto. Dunque, questo atto è, provo a presentarvelo ripercorrendo quella che è la delibera, la proposta di delibera che vi è stata data. Allora, la storia del milite ignoto è riassunta anche in questo testo e risale alla decisione del Parlamento italiano del 4 agosto 21, dove fu sostanzialmente deciso allora di fare appunto questa sepoltura simbolica al termine del primo conflitto mondiale. Il momento, come avete potuto leggere, uno dei momenti insomma, ricorrenti e ricordati è la scelta da parte di quella che fu identificata come la madre dei caduti e dei dispersi il 28 ottobre, che scelse per conto di tutte le madri che hanno avuto questa perdita del popolo italiano, uno dei feretri che erano stati portati e scelti per essere potenzialmente oggetto di sepoltura. E fra queste, appunto, il feretro che venne scelto divenne quello che poi oggi è ricordato come il Milite Ignoto. Il percorso, insomma, della salma fu fatto attraverso un convoglio ferroviario che passò in larga parte lungo il paese, viene specificato tra l'altro alle cronache, ricevendo, insomma, un cordoglio quasi unanime in tutte le zone in cui venne attraversato, fino ad arrivare a Roma il 2 novembre e essere, insomma, visitato prima della sepoltura definitiva, che poi avvenne il 4 novembre 1921 presso l'Altare della Patria, che è ancora il luogo dove oggi riposa il feretro del Milite Ignoto. 4 novembre, che da allora non a caso è la festa e la ricorrenza prima della fine della Prima Guerra Mondiale, poi dopo oggi, insomma, quello che noi chiamiamo anche San Cesareo, le nostre celebrazioni, la vittoria della pace e della fine di tutti i conflitti, come ricordo, di tragici eventi, non solo di quell'episodio, ma anche di tutti quelli che purtroppo si sono succeduti. Sulla base di questo, quindi da quel momento la tomba del Milite Ignoto è stata identificata, insomma, come persona cara e a, come dire, simbolo di tutte quelle persone care venute a mancare, disperse durante i conflitti, che è peraltro una circostanza che pare lontana, ma fino a un certo punto, perché anche a San Cesario, proprio in quel periodo, venne eretto il monumento ai caduti, dallo stesso monumento che ricorda situazioni molto simili a quelle del Milite Ignoto. I nostri sono noti, ma ugualmente caduti nel medesimo modo, e soprattutto è oggi teatro, il monumento delle principali celebrazioni che facciamo anche a San Cesario tutti gli anni. Il 4 novembre, che chiudo i microfoni, chiedo scusa, e dicevo, durante il 4 novembre, insomma, ricordiamo tutti i caduti, non solo quelli della Prima Guerra Mondiale, ma anche quelli di tutti gli altri conflitti, compresi quelli purtroppo caduti anche a San Cesario durante il tempo di pace. Oggi, quindi 1921-2021, è l'anno del centenario appunto di questa ricorrenza e della tumulazione del Milite Ignoto. A tal proposito ci sono state due richieste, diciamo, o meglio, una richiesta univoca che viene da più parti. Su scala nazionale è stata l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, l'ANCI, che è un po' l'associazione che coordina tutta la parte dei comuni, che ha promosso per il centenario e ha invitato tutti i comuni d'Italia all'iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Questa proposta ha raccolto il favore anche a livello provinciale del comandante dell'Accademia Militare di Modena, che è il generale Rodolfo Sganga, che negli ultimi mesi si è fatto promotore negli enti del nostro territorio per invitare un po' tutti i consigli comunali ad aderire a questo atto, con l'idea di fare concludere un po', insomma, tutto il conferimento delle cittadinanze il 4 novembre 2021 per il centenario, con una celebrazione particolare proprio all'Accademia di Modena, che dovrebbe essere, speriamo ci siano le condizioni, programmata appunto per il 4 novembre di quest'anno. In questo quadro, quindi, ho cercato di circostanziare per dirvi, insomma, per lasciare un po' traccia di quella che è la storia che ci ha portato fino a questa proposta di deliberazione, ma soprattutto per come dire, inquadrare, spero di averlo fatto dignitosamente, e da dove deriva appunto questa proposta, e anche per cercare di spiegare che non è propriamente, pur trovandoci concordi, almeno personalmente, nel proporre al Consiglio Comunale, è stata una proposta che ha visto una larga partecipazione. Sono stati diversi gli enti anche nella nostra provincia che hanno già provveduto, e gli altri, credo, per adesso credo che ci sia stata una proposizione, un'adesione quasi unanime. La testimonianza che noi vogliamo lasciare, e senza fare troppi discorsi anche retorici, visto che, insomma, è una ricorrenza che ogni anno vede comunque tanta partecipazione, comunque tanti momenti di celebrazione, non voglio, insomma, ripetere cose già dette, volevo però leggere quella che è stata la testimonianza che noi abbiamo recepito proprio dalla proposta nazionale di ANCI, e che secondo me sintetizza molto bene lo spirito che guida questa proposta, e dice: conferendo la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, viene conferita appunto per testimoniare la riconoscenza del comune di San Cesare sul Panaro a tutti coloro che in ogni tempo hanno perso la propria vita per aver compiuto il proprio dovere verso l'Italia, per essere rimasti fedeli ai valori di giustizia e di solidarietà sociale, per difendere la patria, per aver servito la propria comunità o difeso il prossimo, testimoniando il valore del loro sacrificio e perpetuandone la memoria. Io ho voluto leggere questo passaggio perché credo ci sia francamente poco da aggiungere nella formulazione. Questa cittadinanza simbolica viene proposta con l'idea non tanto di ricordare i caduti del primo conflitto mondiale, e non per fare una, come dire, apologia di quel momento singolo, ma per allargarla, secondo me, in modo assolutamente condivisibile a tutti quei valori, a tutti quelli che in qualsiasi titolo si spendono, diciamo, per la causa civile non solo, e anche per quelli che sono, in un qualche modo, per riprendere le parole citate, servono la propria comunità. E credo che queste parole non lasciano insensibili un consiglio comunale dove i singoli membri credo siano l'espressione di base appunto del voler attivarsi con forme di cittadinanza attiva per servire appunto la propria comunità. Volevo dire questo, ci tenevo a fare questo passaggio e sottolinearlo proprio in consiglio, perché credo che sia particolarmente calzante non solo alla ricorrenza, ma anche alla situazione in cui ci troviamo in questo momento. Per tutte queste motivazioni che ho cercato di illustrare, io ritengo che la proposta possa essere messa in discussione. Vi lascio la parola a chi ritiene di intervenire e di commentare per i vostri interventi, le vostre valutazioni e le vostre dichiarazioni. Prego, a chi la parola, come al solito, per alzata di mano, gentilmente, vi lascio la parola. A chi la parola? Consigliere Rosi, prego.
Bene, siamo nel periodo storico che vi piace molto. Nel 21 c'è il 1500, nel 22 viene eretto la casa del combattente, nel 23 viene costruito il monumento a caduti, nel 24 togliamo la cittadinanza a Mussolini, quindi adesso tolto da una parte, la mettiamo dall'altra. Celebrare dopo un secolo il 1500 significa rendere omaggio all'esempio, alla nobiltà d'animo, al valore di tutti coloro che in ogni tempo, in ogni occasione hanno dato la propria vita per la patria. E il sentimento patrio che emerge a grandi lettere da questa iniziativa non deve servire a testimoniare solo la riconoscenza del nostro comune, ma deve contribuire a sviluppare nelle giovani generazioni, almeno in tutte quelle che non hanno più fatto il servizio militare, anche manca qualcosa di fondamentale, e sviluppare quella memoria riconoscente e deferente nei confronti di chi diede la vita per contribuire a un ideale di patria, ma anche di benessere generale e di futuro. Questo momento istituzionale non deve pertanto essere solo un atto formale, a nostro parere, ma dovrebbe assumere un significato tangibile, portando la conoscenza della cittadinanza in maniera adeguata e consegnando materialmente copie di questo atto alle nostre scuole. Sono valori nobili, nei quali ci troviamo tutti uniti e speriamo che sia sempre così, che trovano una sintesi, faccio un riferimento perché ho già sentito tre volte dire che ci sarebbe la volontà, la voglia di cedere e vendere la casa al combattente, quindi sono valori nobili che trovano una sintesi nel nostro monumento ai caduti, come pure nella casa del combattente, che è l'unica in tutta la provincia, voluta per amore patrio e destinata per riconoscenza a tutti coloro che avevano combattuto per la patria. A San Cesario venne celebrato il 2 novembre, c'è la Gazzetta dell'Emilia del numero 261 del 3 e del 4 novembre 1921 che ricorda la commemorazione appunto del passaggio del 1500 ignoto, e oratorio ufficiale fu il pubblicista Ezio Ponzi. Poi c'è un'unica delibera, che stavolta vedo che non è stata allegata, mentre la volta precedente ho visto che venne allegata, nel caso in cui abbiamo tolto la cittadinanza a un'altra persona, la ricordo io, è la delibera numero 20 del 13 dicembre 1921, dove che riassume due cose. Per quello che riguarda il soldato ignoto, il milite ignoto, dice: essendo stato decretato che il 4 novembre, terzo compleanno della vittoria delle armi italiane, si svolga in ogni comune una solenne cerimonia in onore al soldato ignoto, fu nominato un sottocomitato che doveva organizzare la cerimonia in questo comune di conformità alle modalità della circolare del 30 settembre scorso del Comitato Esecutivo di Roma, che il sottocomitato ha organizzato in modo solenne la cerimonia intervenendo alle funzioni religiose in chiesa e nel cimitero con la giunta e con i consiglieri, coi parenti dei caduti, coi mutilati e invalidi, con le associazioni diverse, col comitato onorario femminile, con gli insegnanti delle scuole e degli alunni, con folto pubblico. Soggiunge quindi che quale presidente del comitato ha preso impegno di concorrere alla spesa con un'offerta di lire 500. Dato che nella stessa delibera, ecco, queste 500 non sono interamente designate a questo, perché viene stabilito una corona d'alloro, la costruzione di una colonna votiva nel cimitero comunale, le riparazioni del gonfalone, il manifesto del comitato centrale, il manifesto pubblicato dal comune, spese diverse per gli inviti a tutte le amministrazioni, in pratica le celebrazioni vennero fatte congiuntamente per ricordare, furono le onoranze funebri di Ezio Bosi e Giovanni Micheli, che erano stati uccisi a Modena due mesi prima. Questo era per ricordare una delibera del comune. Io sono favorevole.
Grazie, consigliere Rosi. A chi la parola? Altri? Non vedo nessuno. Se volete intervenire, vi prego di chiedere la parola, altrimenti votiamo. Melli.
Faccio un brevissimo intervento, sarò più sintetico. Io personalmente non posso che essere favorevole a questa delibera, in quanto credo che determinati valori siano fondamentali e importanti, e che in modo tale da arrivare fino alla cittadinanza onoraria di un comune come quello di San Cesare. Auspico però che per gli stessi valori e per gli stessi motivi per cui siamo qui ora, in questo momento, a dare la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, dove cittadini italiani, consapevoli o non consapevoli, volenti o nolenti, si sono sacrificati per la patria, si arrivi in un futuro prossimo a condividere in modo unanime altri momenti fondanti della nostra patria. E quindi auspico che momenti celebrativi del Milite Ignoto o del 4 novembre possano essere messi alla stregua e condivisi come il 25 d'aprile, data che purtroppo per una determinata area politica non è ancora così supportata. Quindi ben venga una cosa di questo tipo, auspico che la memoria e i conti col passato vengano fatti a casa di tutti.
Grazie consigliere Melli. Altri consiglieri che desiderano intervenire? Formentini, consigliere Formentini, prego.
Allora, sì, io mi associo un po' a quello che è stato l'incipit che ha introdotto Lorenzo. Auspico che anch'io, voglio dire, la puntualizzazione che ci ha ricordato il buon Rosi, mi piacerebbe risentirle all'alba o attorno al 25 aprile, nella stessa misura e con lo stesso fervore. Noi come gruppo di maggioranza ovviamente siamo concordi e appoggeremo questo conferimento, però ricordiamoci che comunque si parla sempre di guerre, quindi dobbiamo sempre tenerci bene in memoria che sono dei conferimenti, delle onorificenze, dei ricordi che riguardano delle pagine buie della nostra patria, in questo caso, perché non si parlava ancora di una Repubblica intesa come la abbiamo intesa dopo il 46. Però voglio dire, bisogna sempre puntare l'occhio al fatto che i conflitti, qualunque essi siano, soprattutto gli ultimi due che abbiamo assistito, che hanno coinvolto il nostro paese, sono comunque delle cose, delle prove scellerate, dei momenti in cui hanno perso la vita, appunto, come testimonia l'onorificenza del Milite Ignoto, migliaia e migliaia di persone, che cittadini come noi, che facevano, conducevano una vita come noi, tranquilla, e che sono stati, come ha ricordato Lorenzo, volenti o nolenti, coinvolti in questo, nel primo conflitto mondiale, poi successivamente nel secondo, ancora peggio. Per cui noi, ripeto, siamo favorevoli, però noi ricordiamo e rinnoviamo questa ugualità di, diciamo così, di fervore per quanto riguarda l'idea anche di sostenere con la stessa energia, diciamo così, anche altri momenti che hanno riguardato diciamo così le vicende tristi del secondo conflitto mondiale, che hanno culminato con appunto con i festeggiamenti e i ricordi del 25 aprile. Comunque siamo favorevoli. Grazie.
Grazie consigliere Formentini. Qualcun altro che desidera intervenire? Se non ci sono altri consiglieri, io farei una veloce chiusura, giusto per ringraziare insomma gli interventi e dire che credo che la lettura, al di là di quelli che sono stati gli eventi, in chiave moderna e attualizzata insomma dei valori, sia comunque sempre un'operazione importante. Io sono convinto che questa operazione peraltro non cada, per come dire, cogliere anche l'invito a divulgare questo atto, credo che non cada, diciamo, non sia un episodio isolato, ma che più o meno si inserisca all'interno di un quadro di rinnovamento legato a questo tema, che da più anni stiamo facendo proprio in occasione delle celebrazioni del 4 novembre, a cui direi questo è un po' una sorta di preludio. E infatti non a caso avevo già anticipato che l'idea appunto è quella di fare conferire tutti questi atti dei comuni all'interno di un'unica manifestazione, proprio per dare dignità e visibilità a questi atti, insomma ai passaggi nei vari consigli comunali. Chiedo al segretario per favore se possiamo procedere all'operazione di voto.
Perfetto. Francesco Zuffi.
Favorevole.
Formentini.
Favorevole.
Venturelli.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Mereo assente. Melli.
Favorevole.
Cappelli.
Favorevole.
Romagnoli. Romagnoli. Ok. Hai il microfono comunque che non funziona.
Ha scritto in chat un messaggio.
Sì, ho visto, grazie. Bergonzini.
Favorevole.
Piccinini.
Favorevole.
Soli.
Favorevole.
Rossi.
Favorevole.
Zanoli.
Favorevole.
Perfetto. 12 su 12.
Bene, procediamo al secondo punto all'ordine del giorno, che è l'assestamento generale di bilancio 2021-2023 e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi degli articoli 175,8 e 193 del decreto legislativo 267 del 2000. Questo passaggio, che è di fatto un assestamento generale che non è difforme per quanto riguarda le movimentazioni e le altre variazioni di bilancio che andiamo a fare, però contiene anche un passaggio ulteriore, che è quello che sicuramente avete visto dalla lettura degli atti, ed è l'assestamento e la verifica della tenuta complessiva dei conti per il 2021. Su questo non mi voglio dilungare tanto sulla parte degli equilibri, preferisco concentrarmi sulle valutazioni, sulle variazioni che poi sono anche, diciamo, indicative delle scelte politiche che fa l'amministrazione, ma una piccola veloce premessa sullo stato del nostro bilancio credo che sia doverosa durante la sede degli equilibri. Allora, non vado nei numeri, provo a fare un discorso più generico, i numeri li trovate nell'allegato e in delibera ci sono tutte le tabelle di sintesi che la normativa prescrive per la verifica, oltre alla relazione del responsabile finanziario e del revisore dei conti. Ecco, devo dire questo, dall'esame di questi equilibri il Comune mostra tutto sommato una tenuta complessiva del bilancio che, diciamo, nell'ultimo anno e mezzo non è scontata come lo poteva sembrare negli anni precedenti. È vero che ci sono stati interventi anche terzi, è anche vero come lo Stato, li abbiamo visti, li abbiamo trattati anche nelle movimentazioni che abbiamo visto nelle variazioni precedenti, è anche vero che poter oggi portare a una situazione di equilibri che ci restituisce una fotografia tutto sommato di un bilancio solido senza interventi di natura né straordinaria né scelte radicali. Arrivare oggi dopo un anno e mezzo di pandemia con gli effetti che abbiamo avuto ad avere sostanziale tenuta credo sia un obiettivo importante, un obiettivo gestionale, non certamente politico, ma sicuramente che ci dà una, non dico tranquillità, ma una certa consapevolezza rispetto al periodo che dobbiamo e ci troviamo purtroppo tuttora ad affrontare. Dicevo, senza ricorso ad interventi straordinari, perché anche in questo caso non era scontato arrivare oggi con delle movimentazioni tutto sommato ordinarie. Questo dico perché già a marzo 2020, quando era chiaro qual era l'andazzo generale dei contagi e della pandemia in generale, erano stati attivati dei meccanismi di salvaguardia per i bilanci degli enti che avevano consentito anche non solo e poi quelli che si sono tradotti con i trasferimenti che però San Cesario, come avete ricordato, ha portato quasi totalmente in avanzo, ma soprattutto era stata data agli enti locali maggior libertà, diciamo, rispetto ai tradizionali vincoli degli equilibri di bilancio, libertà che noi non abbiamo utilizzato perché sinceramente non abbiamo avuto bisogno, penso a ricorso alle entrate straordinarie per la copertura della parte corrente, che è stato un po', è un po' l'emblema, insomma, il solito della difficoltà della gestione. Fortunatamente non ci siamo trovati in questa situazione, abbiamo tutto sommato oggi un quadro che ha avuto delle movimentazioni interne rispetto alle varie voci di bilancio, ma che, come vi ho già detto anche nelle variazioni precedenti, in sede di presentazione e anche e soprattutto in sede del rendiconto della gestione 2020 che abbiamo affrontato ad aprile, fortunatamente questo non ha causato dei saldi negativi che oggi avrebbero richiesto gli interventi di altra natura per quanto riguarda le scelte di allocazione delle risorse. Premessa molto generica, ma secondo me doverosa prima di introdurre la variazione, che ci dice sostanzialmente la tenuta dei conti oggi è non tanto un risultato, non mi piace rivendicarlo come risultato, ma sicuramente una condizione gestionale che ci dà l'opportunità di conseguire quei risultati amministrativi che attraverso gli strumenti di programmazione come amministrazione intendiamo portare avanti e possibilmente proseguire e perseguire nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Nel dettaglio invece delle movimentazioni che stanno dentro tutto sommato alla variazione che poi ha portato al nuovo equilibrio che portiamo in discussione al Consiglio Comunale, cerco di darvi come sempre una lettura, come dire, anche interpretativa, se così si può dire, di un bilancio per quelle che sono le movimentazioni principali, non solo numeriche, ma cercando di darvi anche contezza delle scelte che l'amministrazione ha compiuto per questa variazione. Parto dal personale, ci sono parecchi movimenti di personale che sono dovuti sostanzialmente all'adeguamento necessario al piano del fabbisogno che dobbiamo fare nelle prossime settimane, e abbiamo dovuto affrontare alcune situazioni che non erano programmate all'inizio dell'anno. Riguardano in particolare il settore servizi alla persona, in particolar modo il settore cultura, dove abbiamo avuto le dimissioni dell'operatrice che ha vinto un concorso presso un altro ente, e abbiamo quindi portato in variazione sia le somme necessarie ad aderire a una procedura selettiva che verrà espletata da un altro ente per la copertura del posto, sia uno spostamento di risorse su un tempo determinato, perché riteniamo che il settore servizi alla persona nei prossimi mesi, nelle more del completamento della procedura e quindi dell'assunzione della nuova figura a tempo indeterminato, non possa rimanere scoperto per i mesi di agosto, soprattutto settembre-ottobre, questo perché sapete che il servizio, oltre ad avere la parte culturale, ha tutta la parte scolastica e necessita, e non possiamo insomma permettere che gli altri operatori siano dirottati su attività dovuta alla carenza di una persona, e quindi abbiamo ritenuto in via come dire, per cercare di garantire anche la tenuta delle attività o per assorbire il più possibile, insomma, il colpo, anche il abbiamo messo, insomma, risorse per un piccolo tempo determinato. Sempre a tempo determinato abbiamo stanziato maggiori risorse per la Polizia Municipale, per allungare il periodo di tempo determinato della Polizia Municipale, che è partito nei mesi scorsi. Abbiamo già messo un corpo di risorse, si sta espletando la procedura per coprire fuori il bando di mobilità per la copertura del posto di comandante. Questo fa sì che, mentre si completa questa procedura, il nostro comando è ancora a 4 unità, e questo ci permette, in condizioni standard, di coprire il doppio pattugliamento diurno 2+2, ma chiaramente tra ferie o altre situazioni che sono tipiche di questo periodo è stato necessario ricorrere a un tempo determinato per non lasciare, insomma, una pattuglia da un solo addetto, che non è come dire, sufficiente per garantire il presidio di tutti i servizi che deve fare la polizia locale. Abbiamo qualche economia che è dovuta inoltre a due fuoriuscite che fronteggiamo sul settore urbanistica, e anche qua abbiamo due procedure, due addetti che hanno vinto posti presso altri enti. Abbiamo e prevederemo per questi la procedura di copertura secondo l'espletamento delle varie procedure, per riportare subito il settore alle dotazioni normali. C'è invece, per quanto riguarda la parte sempre corrente, alcune movimentazioni molto significative. Provo a riassumerle, poi se avete chiarimenti sono a disposizione. Abbiamo una maggiore entrata e una maggiore uscita che sono trasferimenti sempre legati all'emergenza Covid. Sono per circa 28.000 euro la terza tranche dei buoni alimentari. Se vi ricordate, erano state due le tranche trasferite nel 2020 abbiamo oggi introitato e viceversa messo in spesa con destinazione vincolata la quarta tranche. Quindi il settore dei servizi sociali procederà poi a fare da distribuzione, come già avvenuto per le due tranche del 2020. Altra voce molto importante: abbiamo in questa variazione trovato le risorse per garantire la copertura delle maggiori spese dei servizi sociali che sono state computate nel quadro dell'offerta. Non sto a dirvi le maggiori spese, complessivamente sono per circa 100.000 euro, è una cifra importante, di cui c'è una quota importante di maggiore trasferimento legato all'ASP, che è ancora in una situazione di emergenza, perché non ci sono le condizioni per ritornare, proprio per i vincoli che il Covid permette a pieno organico per quanto riguarda gli accessi. Voi sapete che per quei servizi molto specialistici, come ad esempio il ricovero in casa protetta, il numero di utenti è molto importante per salvaguardare degli equilibri finanziari, perché le REP che pagano e che compartecipa la regione come entrata è una voce di spesa molto importante. Quindi siamo dovuti intervenire come enti soci per insomma, a chiudere parte del bilancio. Abbiamo avuto qualche altra spesa, una in particolare legata per alcune decine di migliaia di euro sempre alla situazione dei minori, perché c'erano due, anche qua purtroppo ve l'avevo già detto, due situazioni in uscita pronti ad essere accolti, di cui una che doveva andare all'estero, ma è tutto bloccato per il Covid, quindi si stanno allungando le previsioni di, purtroppo, delle forme di tutela che il comune deve sostenere per questi nuclei. Dico purtroppo non perché lo facciamo malvolentieri, anzi quando c'è bisogno è assolutamente necessario farlo, ma perché sono situazioni che il servizio ci dice già essere sostanzialmente pronte al reinserimento in società e che quindi avrebbero già i crismi per il percorso che hanno concluso per rientrare in una situazione di vita più normale anche per loro. Il saldo complessivo dell'Unione e il trasferimento complessivo di circa 100.000 euro, qualcosa in più, circa 110, perché sono 200, poco meno di 300.000 euro di maggior trasferimento, ma qui fa da saldo quasi 200.000 euro di maggiori entrate che i servizi sociali hanno avuto e che sono ascrivibili in particolare, sono questa quota San Cesare, che viene ovviamente introitata e passata all'Unione, che opera per nostro conto sul servizio, e sono principalmente dei maggiori trasferimenti che Regione e Stato hanno dato proprio su destinazioni vincolate, quindi il saldo è più o meno quello che vi avevo detto. C'è qualche altra movimentazione rispetto all'Unione, ad esempio una maggior spesa per i servizi informatici per circa 13.000 euro. E ci sono altre due voci molto importanti per quanto riguarda gli aspetti più finanziari. Uno è il fondo crediti di dubbia esigibilità, che è stato ricalcolato in virtù delle movimentazioni. Voi sapete che dipende il calcolo anche in funzione soprattutto degli avvisi di accertamento che vengono emessi, ed è utilizzato come fondo per tutelare potenziali mancati introiti. La cifra che andiamo a correggere, di circa 182.000 euro, è un saldo zero, lo trovate tanto in entrata quanto in spesa, però c'è un aumento della quota complessiva del fondo proprio perché sono aumentate le entrate iscritte. A tal proposito, proprio a livello di entrate, c'è un'altra voce molto importante come maggiore entrata di parte corrente, che è maggiore recupero evasione IMU per circa 130.000 euro. Abbiamo iscritto questa voce molto importante, che sicuramente concorre in maniera molto positiva al bilancio del Comune di San Cesario, è il risultato dell'attività degli ultimi tre mesi, che ha prodotto un volume di atti, avvisi di accertamento che sono stati messi nelle ultime settimane, che insomma ci permettono di stimare in circa appunto 130.000 euro le maggiori entrate previste per questo tributo. Per quanto riguarda le parti invece legate alle manutenzioni, ai lavori pubblici e quant'altro, vi cito solo due voci che sono particolari, che credo possano essere di interesse per i consiglieri. C'è una maggiore entrata di 3.000 euro che è dovuta alla vendita dell'energia elettrica che negli ultimi anni abbiamo iniziato a produrre con gli impianti fotovoltaici che sono stati negli ultimi anni realizzati sui vari complessi pubblici che abbiamo. Siccome ci si chiede un po' sempre, no, qual è la stima anche di impatto finanziario, oltre al calo delle utenze, stimato mediamente intorno al 20, 25, 30% a seconda della resa, abbiamo avuto anche questa entrata. Insomma, non è una cifra rilevante, ma lo metto come elemento simbolico e secondo me politicamente interessante. Abbiamo iscritto anche a bilancio, sempre per quanto riguarda patrimonio, anche se di fatto è un'attività legata al settore servizi alla persona, i 6.360 euro, che è la maggiore entrata legata alla quota di affitto che il privato concessionario della struttura di Sant'Anna si è impegnato a corrispondere al comune annualmente per la gestione di quella struttura, che è una voce quindi non avevamo mai avuto. Vado abbastanza veloce. Sempre qualche voce che abbiamo inserito per quanto riguarda la spesa corrente: abbiamo stanziato 10.000 euro per l'arredo natalizio, per le luminarie e tutto quello che concorre al periodo natalizio, e abbiamo stanziato circa 12.000 euro per rimpinguare il capitolo destinato alla spalatura della neve, perché avevamo ovviamente ricoperto come sempre tutta la parte di reperibilità, ma le risorse per coprire un'abbondante nevicata sono poche, e con questi 12.000 ci andiamo insomma a cautelare, abbiamo le risorse per fronteggiare la spalatura di una abbondante nevicata, diciamo una nevicata e mezzo, sperando come sempre, come tutti gli anni, di non averne bisogno. Non me ne voglia la neve, ma me ne voglia il bilancio. Sempre qualche intervento di parte corrente significativo. Abbiamo stanziato ulteriori 10.000 euro del fondo funzioni fondamentali come applicazione di avanzo per finanziare le politiche culturali di ripartenza post-Covid, e abbiamo fatto due movimentazioni importanti per quanto riguarda il settore servizi alla persona, per quanto riguarda i servizi trasporto e mensa. Provo a dettagliarveli. Per il trasporto parliamo di una maggior spesa di 60.000 euro che prevediamo di sostenere quest'anno, e il motivo è che anche per la seconda parte dell'anno prevediamo di dover ricorrere. Questa maggior spesa è dovuta principalmente al fatto che a causa per ottemperare alle linee guida post-Covid abbiamo dovuto aggiungere sostanzialmente una corsa al trasporto scolastico. Abbiamo tendenzialmente due pullman che giravano e portavano i bambini a scuola, e oggi non è più sufficiente perché le tratte sono allungate, i tempi di salita sono allungati dovuto alle procedure, E ovviamente c'è il tema del distanziamento, dei tempi, e quindi abbiamo dovuto, per garantire il servizio, aggiungere una terza corsa. La dovremo fare anche per i mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre, nelle nostre previsioni, quindi questo giustifica la maggior spesa. A questo fa di contro, nelle stime ultime, abbiamo invece un'economia, quindi una minor spesa per 68.500 euro della mensa scolastica, che sono sostanzialmente i risparmi conseguiti nel 2021 a causa delle interruzioni, che sono state minori, ma ci sono state per quanto riguarda il servizio che non è stato erogato a causa delle chiusure forzate che abbiamo avuto anche quest'anno. Sempre parte corrente, cioè la movimentazione finanziaria per 13.500 euro in entrata e per 18.300 euro circa in spesa del progetto Deviazione. Questo è un progetto di cui l'assessore Brighetti vi aveva già parlato qualche tempo fa, che è rivolto ai giovani e che prevede tre attività principali che sono legate sia ai gruppi socioeducativi sia ai laboratori di riciclo e riuso dei materiali, che sono quel progetto che fu finanziato nel 2020 dalla Fondazione Modena e che non è mai stato, ovviamente non è mai partito, perché le procedure erano poi state interrotte a causa del Covid. Ovviamente c'è stato uno slittamento in avanti, e con l'avvio dell'anno 2020, l'anno scolastico 2021-2022, si prevede, cioè è stata conclusa la parte formale, possiamo iscrivere le risorse, queste risorse a bilancio, e possiamo speriamo, a realizzare il progetto, confidando di non avere più interruzioni. Speriamo che, insomma, la situazione pandemica ci aiuti. Ultimo progetto di cui volevo parlare, che ha riflesso, è un po' a cavallo fra parte corrente e parte investimenti, che mi dà il gancio per poi parlarvi della parte capitale, è un progetto che è stato deliberato dalla giunta regionale con un accordo di programma per San Cesario, che prevede la realizzazione di interventi di sicurezza integrata che saranno destinati a finanziare interventi sul comparto della Graziosa. Sono, per darvi un'indicazione, abbiamo ottenuto un finanziamento da parte della Regione di 48.500 euro di parte corrente e di 44.000 euro di parte investimenti, che andremo a mettere in spesa, ovviamente aggiungendo la quota comunale, perché il finanziamento della Regione copre l'80% delle spese dell'accordo finanziario, quindi aggiungeremo e porteremo a circa 55 la spesa in parte capitale e circa 48,6, circa 60.000 la parte complessiva di parte corrente, aggiungendo le nostre risorse che sono destinate a finanziare interventi nel quadro della sicurezza integrata, che andremo a realizzare e a concordare nei prossimi mesi, ma visto che la roba si è conclusa ed è stata licenziata dalla giunta, l'abbiamo potuto iscrivere a bilancio. Passo velocemente alla parte capitale, non ci sono tante movimentazioni. Abbiamo aumentato la quota degli oneri di urbanizzazione per 80.000 euro, questa è un'entrata che non si è ancora concretizzata, abbiamo aumentato le previsioni di entrata perché la quota l'avevamo già raggiunta con i permessi ritirati in questi ultimi mesi, e quindi abbiamo ritenuto, insomma, visto che manca comunque tutta la seconda metà d'anno, di aumentare la previsione di entrata. Poi naturalmente andremo a spendere queste risorse e le potremo spendere solo nel momento in cui saranno accertate in entrata. Per quanto riguarda gli interventi, parte andranno a completare il quadro degli interventi alla Graziosa, ma la parte principale, per oltre 40.000 euro, l'abbiamo al momento allocata come una spesa destinata a finanziare il cambio del mezzo in dotazione alla polizia locale. Per il momento è una scelta che, come vi dicevo, dovrà concretizzarsi in base all'andamento delle entrate. Abbiamo fatto questa scelta perché il mezzo della polizia locale negli ultimi anni sta diventando sempre più datato, sia come chilometraggio ma soprattutto come costi di manutenzione, quindi la frequenza delle piccole e medie manutenzioni sta aumentando negli ultimi anni, quindi insomma lo stiamo proprio tirando al limite, e è arrivato il momento, se ci sarà la disponibilità, di valutare l'acquisto di un nuovo mezzo. Non ho idea, anticipo forse una domanda che mi state per fare, non ho idea della spesa che verrà fatta. Per il momento abbiamo allocato queste risorse nell'attesa di completare una ricerca, perché stiamo valutando anche ovviamente mezzi con ibridi o con carburanti sostenibili. Quindi vediamo quello che il mercato offre. Sapete che la scelta qua non è condizionata solo dal tipo di motore, ma anche dalle dotazioni straordinarie che devono essere messe dalla tipologia di mezzo che richiede un intervento speciale per questo tipo di servizio. Ultima voce che vi cito è il piano dell'aria della regione ci ha trasferito su parte investimenti circa 30.000 euro. Probabilmente ne avete avuto sentito menzione da quotidiani e altri organi o comunicate dalla regione. Il piano dell'aria ha trasferito a tutti gli enti queste risorse che devono essere spese per le finalità che prevede il piano dell'aria. Noi abbiamo scelto al momento di sistemarle sul capitolo dei ciclabili, che è una delle principali voci, perché pensiamo di fare alcuni aggiustamenti per aumentare la fruizione delle piste ciclabili. Adesso valuteremo nel dettaglio quali interventi fare, vediamo se c'è qualche situazione che richiede interventi più urgenti o manutenzioni straordinarie, e che è appunto una delle linee principali per cui vengono trasferiti. Con 30.000 euro non si fa tanto, le piste ciclabili costano molto di più, però insomma qualche intervento cercheremo di farlo, e va sul solco insomma di quello che la regione ci dice di promuovere appunto con la mobilità sostenibile, e questo rientrano tra gli obiettivi del piano dell'aria. Credo di avervi detto gli interventi principali, scusate se sono stato lungo, spero di essere stato chiaro. Se non sono stato chiaro, compatibilmente come sempre con quello che so, vi rispondo a eventuali domande, richieste di chiarimento. Se non sono in grado, come sempre mi prendo l'impegno di farvi avere gli elementi dopo un approfondimento nei giorni successivi. Scusate di nuovo per la lunghezza, spero che insomma sia stata comunque chiaro. A chi la parola per richieste o viceversa per commenti, dichiarazioni di voto. Prego. Consigliere Piccinini, prego.
Sì, volevo chiedere intanto una domanda. Qui vedo che nella delibera ci sono più proventi derivanti dalle concessioni edilizie e sanzioni previste, ci sono due voci, U2 e U1, se ho capito bene, vabbè, ci sono più 30.000 euro e più 50.000 euro. Mi chiedevo di cosa si trattasse, cioè c'è un aumento dei proventi dalle concessioni edilizie. E poi, e quindi queste sono le entrate, che si sono tradotte, se ho ben capito, in tutta una serie di interventi, tra cui manutenzione straordinaria dei mobili comunali, eccetera, eccetera, insomma, lavori per il progetto sicurezza, ristrutturazione Villa Boschetti, eccetera, manutenzione strade, piazze, vabbè. Mi chiedevo cosa sono questi due aumenti, queste due variazioni, da dove derivano ovviamente, delle proventi delle concessioni edilizie, di quali concessioni edilizie si parla, insomma. In più ho un'altra domanda che prende spunto da quello che hai detto insomma su questo ordine del giorno, ma magari non c'entra più di tanto, però comunque è importante cercare di capire che cosa è successo. Cioè, qui hai detto che, e lo sappiamo tutti, nel mese di aprile c'è stato un risparmio per quanto riguarda la mensa scolastica. I bambini non erano a scuola, erano a casa, in lockdown, e quindi a me risulta, e quindi non c'è stata una spesa da parte del comune, a me risulta sia arrivato da pagare ai genitori la mensa di aprile. Risulta anche a te, perché a me sono voci, cioè risulta anche all'amministrazione? Perché a questo punto non capisco perché debbano pagare, non capisco, non ho detto che non devono pagare, non sto capendo perché devono pagare. Quindi volevo chiarire questo secondo aspetto. Quindi primo punto, che cosa sono questi aumenti, da dove vengono questi aumenti proventi dalle concessioni edilizie? Secondo punto, questa stranezza, questa assurdità di questo pagamento di queste rette, mese d'aprile, della mensa del mese d'aprile.
Grazie consigliere, se c'è qualche altra domanda di chiarimento le metto in coda, se no ve le chiedo. Consigliere Zanoli, prego.
Volevo, se era possibile, adesso io non so se esattamente si può inserire nel discorso di questo punto qua, però volevo qualche delucidazione in merito ai 13.000 euro che sono stati spesi per diciamo l'affitto degli arredi e delle luci in centro. Poi non so se fa parte di questo discorso qua, però è una cosa che molti cittadini mi hanno chiesto, perché effettivamente è sembrato un costo un po' elevato, anche nell'ottica della notizia della settimana prima, quando il sindaco Zuffi ha annunciato un tavolo insieme a Caritas e Parrocchia sulla povertà a San Cesare, che pare sia dilagante, al punto dove fare un tavolo istituzionale che a voi è sempre stato indigesto, e stavolta a quanto pare invece è un mezzo, pare che sia un mezzo, comunque lì c'è un'interrogazione, adesso lì potremo anche discuterne più avanti. Però per quei 13.000 euro lì sarebbe interessante capire quanto, perché è stata fatta quella scelta lì, quanto durerà, perché comunque sono un affitto, da quel che leggo nella determina, per gli eventi estivi 2021, quando sono state montate, praticamente una settimana e mezzo fa sono state a montare, credo. Quindi parliamo di un tempo abbastanza ristretto, secondo noi, di beneficio, se si tratta solo del 2021. Poi, niente, io chiedo delucidazione, perché comunque molti cittadini mi hanno chiesto e sono rimasti un po' sbalorditi dalla spesa.
Altra domanda? Allora, mentre pensate eventuali altre domande o altri interventi, formulo queste tre risposte. Allora, la prima domanda che mi ha fatto il consigliere Piccinini per quanto riguarda le concessioni edilizie sono gli 80.000 euro complessivi che ho citato in esposizione di maggiori oneri di urbanizzazione. Gli oneri di urbanizzazione sono sempre divisi, adesso qua chiedo scusa ma non so esattamente come la normativa li divide, ma io parlo sempre di oneri complessivi, ma in realtà giuridicamente sono divisi tra oneri di urbanizzazione primaria e oneri di urbanizzazione secondaria, per questo che tu trovi due voci, 30 e 50, che sono le voci, gli 80.000 complessivi che dicevo andiamo a mettere in maggiore entrata a bilancio di oneri di urbanizzazione. Alla domanda a quali permessi di costruire si riferiscono, non posso rispondere, perché in realtà non si riferiscono a permessi di costruire. Noi, come ho cercato di spiegare in esposizione, abbiamo ad oggi introitato tutte le risorse che prevedevamo di introitare per l'anno 2021. Siccome mancano per il 21 ancora agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, quindi circa 5 dodicesimi, abbiamo deciso di aumentare l'entrata prevista perché la proiezione sull'anno potrebbe dirci che dovrebbero entrare altre risorse per altre concessioni che potrebbero essere ritirate. È chiaro che è una previsione di entrata, oggi non si riflette in alcun titolo oggettivo. Se verranno ritirati dei titoli di urbanizzazione, faremo l'accertamento dell'entrata e impegneremo la conseguente spesa. Viceversa, come capita abbastanza di frequente, verso la fine dell'anno, qualora non dovessimo introitare queste risorse, andremo ad abbassare in sede di assestamento finale l'entrata prevista e ovviamente a stralciare dal bilancio le spese che a quel punto lì non saranno più finanziate dall'entrata che non si è concretizzata. Domanda numero due, risparmi in mensa scolastica. Non può risultare il pagamento di una retta a fronte alla chiusura del Covid, perché la mensa si paga a consumo e perché abbiamo deliberato per questo tipo di servizio il ristorno totale a fronte della non fruizione qualora sia stato comunque ci sia stato il pagamento. Quindi alla domanda, ti torna questo? No, assolutamente non deve tornare. Se c'è stato qualche situazione di questo tipo farò una verifica, perché si tratta o di un errore o di una situazione di che non corrisponde a quello che era la nostra intenzione. La terza domanda, centro, perché, che spesa è e cosa c'entra col tavolo della povertà? Allora faccio un discorso più ampio. La spesa è praticamente lo stanziamento di 15.000 euro che io avevo detto in variazione, credo nella variazione del 29 aprile 2021, quando abbiamo fatto la prima applicazione di avanzo vincolato del fondo funzioni fondamentali. Quindi sono risorse destinate che sono, fanno parte di quei 600.000 euro circa di fondone che abbiamo portato in avanzo vincolato e che possono essere spese solo per le politiche di rilancio post-Covid. Tra queste politiche di rilancio post-Covid, noi, proprio perché la pandemia a nostro parere ha dato una rivalutazione dell'importanza degli spazi pubblici, abbiamo ritenuto spendere una parte, peraltro 15.000 su 600.000, quindi mi verrebbe da dire anche una piccola parte di queste risorse, per il un abbellimento, un arredamento che incentivi appunto la fruizione dei luoghi pubblici, in particolare della piazza del paese. Peraltro mi pare una cifra destinata a coprire tutti gli arredi a noleggio, abbiamo intenzione di toglierla dopo la festività di Halloween, quindi ai primi di novembre. È abbastanza curioso però che mi venga fatto notare i 13.000 euro di questo arredo di 4 mesi, quando noi praticamente almeno 10 anni che spendiamo 10.000 euro di luminarie al mese, per un mese, per fare esattamente la stessa cosa, solo che invece che panche e luci dal basso sono luci gialle dall'alto che costano, come abbiamo appena detto nell'esposizione, 10.000 euro, peraltro non di risorse vincolate, ma di risorse che potrebbero queste sì essere spese per qualsiasi altra voce di parte corrente. Quindi non la trovo, se la metto a raffronto con quello che spendiamo per le luminarie natalizie, ripeto, spesa storica almeno degli ultimi 10 anni, non la trovo un confronto così esagerato e non mi pare una cifra così abnorme rispetto a questa voce di spesa, sulla quale anche in Consiglio Comunale non ho mai sentito un'obiezione, né su perché la facciamo, né sulla quantità di risorse che ci allochiamo. Detto questo, è legittimo che ci possa non essere la condivisione, io sono convinto che nel quadro di una ripartenza, che era un po' gli obiettivi di queste risorse che ci sono state trasferite, credo che sia una spesa per me ben spesa, altrimenti non avrei ovviamente proposta e autorizzato. Spero di aver chiarito le vostre domande. Chi vuole intervenire ulteriormente? Bergonzini, prego.
Io volevo solo dare un'informazione alla consigliera Piccinini per quanto riguarda la mensa e la retta di marzo-aprile, perché praticamente la DAD è iniziata il 4 di marzo ed è finita il 6 di aprile, per cui i primi 3 giorni di marzo e dal 7 alla fine di aprile i bambini delle elementari, che sono quelli che pagano la mensa, sono andati a scuola e quindi quei giorni lì si pagano, per cui la retta di marzo-aprile è più bassa rispetto alla retta normale, però c'è. Ho finito.
Grazie consigliere Bergonzini. Chi vuole intervenire ancora? Non vedo nessuno. Altri? Consigliere Formentini, prego.
Ma io nulla da aggiungere, ovviamente esprimiamo positivamente questo assestamento. Voglio solo ricordare che ovviamente queste cose qui, questi assestamenti si rendono sempre più necessari laddove ovviamente ci sono stati dei cambiamenti anche in questi ultimi mesi, anche sostanziali, anche per il conferimento di fondi e trasferimento eccetera eccetera, per quanto riguarda anche tutto l'aspetto dell'emergenza del Covid, e quindi secondo noi diventa anche plausibile queste variazioni, che a volte possono anche essere corpose, comunque voglio dire all'interno di un quadro che noi riteniamo comunque emergenziale, secondo me sono perfettamente giustificabili e quindi noi approveremo positivamente. Grazie.
Grazie consigliere Formentini. Altri che desiderano intervenire? Non vedo nessuno, se non avete altri interventi, non avete dichiarazioni di voto, io passo direttamente la parola al segretario per le operazioni di voto.
Bene, ricordo che su questa proposta c'è l'immediata eseguibilità, quindi la doppia votazione, direi. Francesco Zuffi.
Favorevole ad entrambe.
Formentini.
Favorevole ad entrambe.
Venturelli.
Favorevole ad entrambe.
Fabri.
favore Fabri. Per entrambe. Favorevole per entrambe.
Sì. Ok. Mereu. Assente. Melli.
Favorevole ad entrambe.
Cappelli.
Favorevole.
Romagnoli.
Favorevole ad entrambe.
Vergonzini.
Favorevole ad entrambe.
Piccinini. Piccinini.
Sì, ce l'ha fatta. Astensione per entrambe. Sì, sì, astensione per entrambe.
Soli.
Astensione per entrambe.
Rossi.
Astenuto entrambe.
Zanoli.
Astenuto per entrambe.
8 favorevoli, 4 astenuti. Piccinini, Soli, Rossi, Zanoli.
Confermo e passo direttamente al punto all'ordine della giornata numero 3, che è il documento unico di programmazione periodo 2022-2024, presentazione. Qua vi, come dire, tirato un sospiro di sollievo, nel senso che, come sapete, ormai dagli ultimi anni la presentazione del DUP, come prevista dal nostro, anche dal nostro regolamento, non prevede né discussione, non prevede voto, ma solo un'illustrazione dei documenti generali del documento, che poi vi rimane per una lettura successiva, e procederemo poi all'approvazione nei prossimi mesi. Però così prevede la presentazione, e io procedo a darvi contezza dei principali contenuti. Cerco di essere sintetico, perché credo sia il secondo o il terzo documento che questa consigliatura ormai guarda. La struttura del documento cambia nei contenuti, ma neanche tantissimo, perché la parte strategica rimane tale per la legislatura, quindi delle novità particolari non ce ne sono. Avete ormai familiarizzato con la struttura del documento, e quindi insomma mi concentro sulle parti che abbiamo revisionato. Devo dirvi peraltro che, avendo qualche mese che ci separa poi sia dall'approvazione che dalla nota d'aggiornamento, ed essendo ancora un quadro di contesto abbastanza lontano rispetto alla programmazione 2022, che abbiamo cercato di fare, ma insomma c'è ancora qualche mese, peraltro in questi ultimi tempi la programmazione non è proprio agevolata dalla dinamicità delle situazioni che ci circondano, abbiamo, quindi mi concentro più che altro sulle modifiche che abbiamo fatto al documento, anche se non sono tantissime. La prima parte che vi consiglio di leggere, insomma, che credo sia interessante, è quella delle condizioni esterne. Qui abbiamo cercato, insomma, le trovate alle pagine 6, 7, 8, abbiamo cercato di fare una presentazione di quelle che sono le principali risultanze fra le condizioni esterne che vanno a determinare la politica strategica dell'amministrazione comunale, del comune nel suo complesso. Su quello che è il contesto internazionale, europeo e nazionale, chiaramente abbiamo messo in evidenza in maniera analitica due elementi che immagino sono quelli che vi aspettate. Il primo ovviamente è il perdurare della pandemia, perché comunque, anche se ormai ci familiarizziamo, anche se siamo costretti a familiarizzare con questa situazione, purtroppo pare che questa uscita dal Covid non sia poi così imminente come speravamo, almeno vedendo il trend delle ultime settimane. Quindi abbiamo comunque citato questo elemento come un elemento di sfondo importante, non tanto per quello che ci condiziona oggigiorno, che siamo in una situazione di quasi normalità o comunque di vicinanza normalità rispetto ai mesi scorsi, ma più altro per quello che può e potrà purtroppo ritornare, speriamo di no, ma che non possiamo scongiurare in maniera assoluta. L'altro elemento che abbiamo voluto mettere in evidenza è ovviamente l'attuazione, con tempi che vedremo e con modi che vedremo, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il cosiddetto PNRR, che il governo ha sottoscritto con l'Europa e che pare cominci a dare le prime aree di attuazione. L'abbiamo citato perché promette questa grande distribuzione di risorse, io non mi fido finché non le vedo, però sicuramente può rappresentare nei prossimi mesi, nei prossimi anni, un elemento di programmazione molto importante, perché comunque le prime linee di intervento parlano anche di una forte volontà da parte del governo di intervenire sui settori della pubblica amministrazione, sugli enti locali, anche indirizzando l'allocazione delle risorse. Sulla parte regionale abbiamo citato le principali leggi che oggi governano il quadro regionale. La regione Emilia-Romagna ha fatto delle scelte di indirizzo politico molto importanti, anche volte, secondo me, con un'operazione, come dire, amministrativamente giusta, poi politicamente uno può dare il valore che ritiene, però, che è quella di indirizzare con le proprie risorse la distribuzione, non tanto una roba a pioggia, ma dando dei criteri politici rilevanti per quanto riguarda le politiche degli enti ricompresi in regione. Caso, secondo me, da citare, a parte il piano urbanistico generale che dovrà sottendere alla legge regionale in materia urbanistica, che pone, secondo me, correttamente dei vincoli importanti, ad esempio sulla libertà che avremo di fare lo strumento di pianificazione del nostro ente, e soprattutto quello che è stato un esempio, secondo me, molto indicativo, e tiro la volata a parlare del contesto unionale, l'emanazione del nuovo piano di riordino territoriale, il PRT 21-23, che traccia in maniera abbastanza netta quello che è il futuro e l'orizzonte dei contesti unionali, andando a indicare le funzioni strategiche sui quali vengono messe le risorse a incentivo per le unioni comunali. Da questo punto di vista ho citato ovviamente questo elemento nel quadro dello sviluppo dell'unione comunale, che oggi è in una forte situazione di dinamicità, perché il PRT nuovo ci pone di fronte a delle scelte da compiere. E a tal proposito ho citato un percorso che i consiglieri d'unione conoscono molto bene, i consiglieri comunali forse un po' meno, e credo sia giusto citarlo, che è per accompagnare proprio l'attuazione, sia nella presentazione delle domande che è stata fatta, sia l'accompagnamento successivo delle politiche di sviluppo di questi enti di secondo livello, è stato fatto un bando a cui l'Unione del Sorbara ha aderito, che ha messo praticamente a disposizione per due annualità, 21 e 22, risorse per dotare le unioni di un temporary manager, che è una figura professionale di stampo consulenziale, che per quanto riguarda l'Unione del Sorbara ha già cominciato a lavorare, ha presentato la prima domanda di sviluppo del PRT e sta, insieme alla giunta dell'Unione, cominciando a fare dei ragionamenti per arrivare al 2022 in un quadro di rinnovo della governance complessiva e delle funzioni anche di quelle già presenti. Dico anche di quelle già presenti, e qua secondo me è una novità da citare per quanto riguarda il PRT, perché l'adesione al bando del temporary manager ai sensi del nuovo PRT significa automaticamente che ci siamo presi l'impegno, dico ci siamo perché io sono membro della giunta dell'Unione, presi l'impegno di conferire due ulteriori funzioni rispetto a quelle attuali da qua al 31/12/2022, quindi da qua alla fine del prossimo anno ci dobbiamo impegnare a conferire all'Unione del Sorbara altre due funzioni tra quelle attualmente esercitate dai singoli comuni che la compongono, e questo è sicuramente un elemento gestionale importante che va citato. Nelle pagine successive a queste scelte di contesto trovate tutti i dati su cui non mi soffermo, che fotografano la situazione, potete dare una letta, insomma, le varie tabelle aggiornate alla presentazione del documento, sia sugli andamenti demografici, la struttura interna, che sulla parte della situazione finanziaria consuntivata, cioè fino ai dati dell'ultimo rendiconto a gestione 2020. C'è un quadro di tutto il quadro relativamente al personale, alle dotazioni dell'ente dal punto di vista patrimoniale, e fino alla parte degli obiettivi strategici. La parte strategica non è stata toccata perché questo coincide, è la traduzione delle linee di mandato e abbraccia l'obiettivo della legislatura. Ci siamo soffermati a fare qualche intervento sulla parte della sezione operativa, che è in larga parte in grande continuità con l'anno precedente, anche perché gli obiettivi non sono operativi, ma sono, se li avete visti, con un taglio abbastanza generico e quindi non sono obiettivi singoli puntuali, li abbiamo voluti tenere, è una sorta di ibrido tra lo strategico e l'operativo, perché secondo me è una struttura così che può aiutare a guidare e a percepire l'azione del triennio di riferimento del documento. Volevo citare che nel quadro previsionale delle entrate, a proposito di quello che abbiamo visto negli equilibri, vogliamo ribaltare insomma, la situazione di equilibrio anche sul prossimo triennio, quindi abbiamo scritto che nelle previsioni tendenziali di questo triennio 22-24 prevediamo comunque un triennio senza aumenti di tassazione e di tariffe, senza, con un monitoraggio molto puntuale di quelle che sono le entrate di tipo tributario, senza ricorso a entrate straordinarie, a finanziamento della parte corrente e senza ricorso a forme di indebitamento. Nelle pagine successive trovate i dati previsionali che saranno ovviamente aggiornati con la nota di aggiornamento quando faremo il bilancio di previsione 22-24 verso gli ultimi mesi dell'anno per approvarlo come sempre a scadenza naturale se ci sarà. Gli obiettivi operativi non abbiamo fatto degli interventi sostanziali, quindi vi lascio la lettura di tutti gli obiettivi, la struttura è la medesima, abbiamo corretto il tiro di alcuni obiettivi, ne abbiamo tolti altri che erano stati conseguiti ovviamente nell'anno 2021 che non aveva più senso riproporre. Vi faccio un esempio, se vi ricordate il documento precedente c'era scritto che avevamo in programma di rinnovare il sito internet istituzionale, è stato fatto, l'obiettivo è completato, quindi non lo trovate più nel documento 22-24. Per il resto vi rimando alla lettura, ovviamente quando la presenteremo il documento sulla base di queste indicazioni di presentazione che spero essere utili, avrete modo non solo di chiederci, insomma, di discutere, dibattere quelli che è l'orientamento prevalente. Rimando ad allora, sicuramente vi anticipo, apporteremo in previsione della nota di aggiornamento delle modifiche un po' più sostanziali, perché avvicinandoci insomma al 2022 avremo anche più chiara la situazione e più chiaro quindi di conseguenza le linee operative da portare in via definitiva su questo documento di programmazione. Dottoressa, io direi che la presentazione per quanto mi riguarda è finita, posso passare direttamente, se me lo conferma, al punto all'ordine del giorno numero 5. Non sento la conferma, ma la considero tale da parte del segretario e quindi...
Sì, scusate, era il disattivato l'audio. Ho detto sì, certo, possiamo passare al numero 4?
Sì, il 4 come... non era un lapsus, ma il 4 era una delle interrogazioni che, come condiviso con Tanoli, non avevamo preparato, quindi andrei direttamente a quelle successive, come concordato.
Quindi la rinviamo?
Sì, la rinviamo al punto 4 e anche quelle successive che saranno i punti 6, e 8 e 9.
Va bene.
Quindi passo a fare in ordine i punti che sono rimasti, che sono il 5, il 7 e il 10. Passo al punto numero 5, che è l'interrogazione presentata dal gruppo consigliare di lista civica Nuovo San Cesario ad oggetto rimozione del cibo in memoria del figlio del 17 dicembre 1944. Do la parola al capogruppo Piccinini, prego, per l'esposizione.
Premesso che nella zona della Canova, verso il fiume Panaro, rappresenta un cippo deposto nel luogo dell'eccidio del 17 dicembre 1944. Quel cippo era meta di scolaresche, di commemorazioni e di celebrazioni della Resistenza. Possiamo formulare le seguenti domande. Per quale ragione il cippo in memoria dell'eccidio del 17 dicembre 1944 è stato rimosso? Chi ha assunto tale decisione? Dopo la rimozione, dove è stato portato e dove viene attualmente conservato? Il cibo può essere ricollocato nel luogo dell'eccidio del 17 dicembre 1944? Prego.
Allora, procedo con le risposte facendo una premessa e premetto che non potrò essere, per ovvie ragioni, completo nella formulazione delle risposte, perché questa non è di fatto un'interrogazione sugli intendimenti dell'amministrazione, ma è piuttosto quella che io chiamerei una ricerca ispettiva storica su fatti peraltro molto indietro nel tempo, a cui si aggiunge la difficoltà, per dire l'impossibilità, di non avere un supporto documentale ufficiale a cui rifarsi. Cercherò comunque di fornire alcune informazioni sommarie che sono riuscite a recuperare. Con riferimento alla domanda numero 1, circa le ragioni dello spostamento, gli amministratori, per quello che ho potuto intendere, del tempo hanno più volte sottolineato che la rimozione del cippo in località Canova è stata programmata a seguito della decisione di realizzare un nuovo cippo celebrativo di maggiore impatto per la cittadinanza. La scelta che ha portato nell'ottobre del 1985 all'inaugurazione del nuovo monumento ai martiri del Cidio del Panaro, ossia quello posto ancora oggi in piazza Nenni, a cui ha fatto seguito più o meno nello stesso periodo, stando a quanto mi è stato riportato, la rimozione del vecchio cippo, quello appunto presso la località Canova. 2. Non posso sapere con esattezza chi assunse la decisione, ma posso presumere che scelte di questo tipo abbiano visto la condivisione dell'allora amministrazione comunale e delle associazioni locali che da sempre si curano di tramandare la memoria storica della Resistenza e dei monumenti ad essa legati. Quesito 3. Anche a causa dei molti anni trascorsi, non sono in grado di sapere dove sia stato portato il vecchio cippo dopo la rimozione, né se questo sia tuttora conservato da qualche parte. Negli ultimi anni in cui ho fatto parte dell'amministrazione di questo comune, pur essendomi spesso occupato in prima persona delle celebrazioni legate alla festa della liberazione, non ho mai incontrato nessuno che facesse menzione al cippo, né tantomeno che mi abbia riferito alcunché sulla sua conservazione. Questo è anche un appello, se qualcuno ce l'ha a casa, insomma, ce lo può dire. Punto 4, con riferimento anche a quanto detto al punto precedente, risulta quindi impossibile oggi prefigurare una risistemazione del cippo menzionato. Ritengo comunque che questa ricollocazione abbia oggi poco senso, perché l'evento è degnamente ricordato e rappresentato nel monumento della centrale Piazza Nenni, sia perché un riferimento al luogo dell'eccidio è oggi celebrato anche dalla sistemazione del nuovo monumento sul Greto del Fiume, dedicato in particolare alla figura di Gabriella degli Esposti, monumento che vedrà peraltro a breve una valorizzazione maggiore a seguito del completamento delle opere di ripristino delle aree del vecchio piano estrattivo attraverso selettiva Panaro. Prego, consigliere, se vuole commento sulla risposta.
Beh, non sono per niente soddisfatta della risposta, sinceramente non mi basta sapere, cioè non mi consola pensare, beh sì, non possiamo saperlo perché sono storie ormai passate, se è passato troppo tempo da allora. Per quale ragione il cippo in memoria dell'eccidio è stato rimosso? Mi si dice è stato rimosso perché insomma se ne è stato fatto un altro che è stato messo in piazza Nenni. No, non so se è solo questa la ragione, non so, anche perché comunque alla fine una risposta ce l'ha data Rosi, che forse lui è più informato, in un precedente consiglio comunale. Da quello che ho capito, da quello che mi risulta, adesso lì c'è una cava dove c'era il cippo. Adesso lì c'è una cava. Poi. No, assolutamente, mi verrete a dire, non l'abbiamo rimosso perché dovevamo scavare, però adesso lì c'è una cava. Ora, questa interrogazione, a parte che è un'interrogazione a tutti gli effetti, perché non ci vedo niente di, non è detto che debba avere un discorso dell'obiettivo dell'ispezione, delle volontà dell'amministrazione, no, l'interrogazione può chiedere anche questo. Chi ha assunto tale decisione è evidente, l'amministrazione di allora, quindi... Mi chiedevo un attimo, mi sarebbe interessato sapere chi era la giunta, ma non ha importanza. Il discorso è la memoria, cioè se, quello a mio avviso doveva essere un luogo che dove non avrebbe dovuto succedere altro se non quello che ho citato, meta di scolaresche, commemorazioni, celebrazioni della Resistenza, nient'altro doveva succedere a mio avviso. Poi allora, è chiaro che stiamo parlando di affari di tempo fa e quindi è inutile, come dire, piangere sulla stessa, insomma, inutile rimuginare. Certo che, insomma, se come al primo punto all'ordine del giorno abbiamo attribuito un grande valore simbolico, abbiamo parlato di grande valore simbolico, perché così per lì, insomma, diventava difficile ragionare in maniera razionale
conferimento della cittadinanza onoraria a un milite ignoto, però io ho votato a favore, abbiamo votato a favore per l'alto valore simbolico. Bene, io contestualizzo anche in questa interrogazione, parlo di alto valore simbolico di quel luogo. Adesso io non direi che, appunto, più che dire che non sono soddisfatta, non, altro non so dire. Poi, vabbè, ci potremmo spingere oltre, ma non è la sede dell'interrogazione sul discorso delle commemorazioni con altri monumenti situati in zone infelici, o perlomeno zone felici che sono diventate infelici, ecco, mi spiego meglio, per il transito chiaro di ghiaia, l'attività estrattiva, eccetera, eccetera. Perché sì, in effetti, ci può, Gabriele Desposti magari non è in una zona infelice, una zona felice, felice per modo di dire, per quanto riguarda la memoria, ma non chiaramente divenuta infelice per le attività estrattive che sono state consentite in quel luogo.
Sì, grazie consigliere, io non voglio ribattere all'infinito, però trovo francamente un'insoddisfazione ingiustificata, considerato che all'epoca dei fatti il sindaco attuale aveva 4 anni e credo che sia umano non sapere, visto che allora qualcuno l'ha fatto, dove sia finito il cippo. Poi dopo può darsi che rientri nelle mie competenze, può essere. Se fosse conservato presso l'ente o presso il patrimonio dell'ente, sarei ovviamente tenuto a saperlo e a rispondere, ma se qualcuno se l'è preso, se l'è portato non so dove, non vedo in che modo io possa saperlo. Quindi mi sento per questo di dire che è assolutamente un'insoddisfazione ingiustificata. Poi se la insoddisfazione nasce dalla scelta che fu fatta dalla loro amministrazione, pazienza. Così come, chiedo scusa se non ho menzionato gli amministratori di allora, ma chi era in giunta, chi era sindaco nel 1985 è agli atti dell'ente. Non deve certamente essere io a doverlo ricordare, così come a tenerlo nascosto. Cioè, non credo che sia un segreto da parte di nessuno. Comunque, ho cercato di fare il meglio possibile, mi dispiace se non è stato sufficiente. Passo al punto, all'ordine del giorno numero 7, che è l'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Viva San Cesare a oggetto l'interrogazione sulle colonnine di ricarica per i veicoli alimentati da energia elettrica. Prego, Rob.
Considerato che anche nella nostra regione è in costante crescita il mercato legato alla mobilità elettrica, confermato dalla diffusione sul territorio delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici anche nei comuni confinanti, ad esempio Castelfranco e Spilamberto, che avvalendosi di contributi regionali stanno installando colonnine di ricarica anche nelle frazioni. Preso atto del bando del nostro comune andato deserto a fine anno 2017 per 2 stalli di parcheggi in piazza Nenni e per la gestione di una colonnina di ricarica, in quanto non pervennero candidature, forse essendo ancora gli inizi di questa nuova tecnologia. Considerata la necessità di mantenere economicamente vivo il nostro capoluogo, anche in conseguenza del passaggio della tangenziale che sotto il profilo commerciale rischia di emarginare il centro storico, una o più colonnine installate nel centro storico potrebbero trasformarsi in richiamo per il traffico di passaggio, con conseguenze opportunità di vendita da parte degli esercizi commerciali nei momenti di attesa da ricarica, cioè uno che deve ricaricare la macchina sa che a San Cesario c'è la colonnina, passa, mentre aspetta si prende un panino o si beve un caffè. Chiediamo se sia intenzione dell'amministrazione comunale procedere con l'installazione di colonnine di ricarica per i veicoli alimentati ad energia elettrica, eventualmente in sinergia con l'Unione della Sorbara o aggregandosi alle strategie messe recentemente in atto dai comuni vicini. Grazie.
Consigliere Rosi, provvedo alla risposta. Sarà una risposta, lo pronuncio, un po' interlocutoria. Rispetto al 2017, quando l'amministrazione decise di emanare il primo bando per la realizzazione nel centro del paese di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, la tecnologia si è evoluta e con essa anche le opportunità e i modi d'uso. In questi ultimi anni di amministrazione abbiamo avuto diverse interlocuzioni sul tema, principalmente con il settore privato, ma mai ci hanno ricondotto ad un bisogno molto sentito di questo tipo di intervento. Ciò ci ha indotto a ritardare l'emanazione di un altro bando o di altre forme di partnership che potessero condurre a un investimento. Soprattutto per gli elementi raccolti, ci pare che la tendenza sia oggi quella dell'installazione sul luogo privato, ad esempio a casa o in azienda e collegata con l'impianto fotovoltaico, rispetto invece alla fruizione di postazioni di ricarica pubbliche, il cui costo di ricarica non è mediamente a buon mercato. Al momento, quindi, l'installazione di questo tipo di servizio non rientra fra le priorità dell'amministrazione, in quanto non se ne ravvisa un bisogno diffuso e nemmeno si ritiene, come espresso nel testo, che possa rappresentare un elemento di attrattività per il centro storico. Allo stesso tempo, però, qualora dovessero tuttavia maturare situazioni particolarmente vantaggiose o opportunità in tal senso, non posso nemmeno escludere che si decida di procedere, considerato che il tema della mobilità elettrica rappresenta uno dei punti strategici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, su cui potrebbero essere dirottate le risorse europee destinate ai comuni. Prego, consigliere, se vuole replicare.
Allora, dovrei rispondere che non sono soddisfatto al momento, ma quando verrà ripreso in esame potrei essere soddisfatto. Io non capisco, vedo che Castelfranco ha usufruito di fondi messi a disposizione dalla Regione, Spilamberto idem, e addirittura sta montando le colonnine San Vito. Se il anche il fatto di avere colonnine in centro, secondo me, quando ci sarà la tangenziale, adesso vedremo quando, se sarà veramente nel 2023, 24 o 25, 26, potrebbero esserci altre cose, nascere altre occasioni. Però se la Regione ha stanziato dei fondi, secondo me sarebbe stato opportuno prenderli. Quindi non posso dire altro che non sono soddisfatto dalla risposta.
Sì, consentimi solo una precisazione finale. Io, a me non risultano che se ci siano stati trasferiti fondi o abbiamo lasciato per strada fondi per la realizzazione di queste colonnine, o meglio, avremmo potuto forse utilizzarli per quello, ma probabilmente li abbiamo utilizzati per altro. Il senso di quello che ho cercato di dire in questa risposta, che come ho detto è interlocutoria e ci può stare che sia insoddisfacente, è che abbiamo parlato con diverse realtà, ad esempio le aziende del comparto della Graziosa, ok? Ne abbiamo per i rapporti che abbiamo. Ecco, diciamo che fra le priorità anche delle aziende o le richieste del comparto non è emersa questa come l'esigenza primaria, per mille ragioni che non sto qua a indagare. E questo ci induce oggi a essere attendisti sull'investimento pubblico con risorse dell'ente. Dopodiché può capitare benissimo, perché è un tema comunque molto all'ordine del giorno, che a fronte di l'uscita di un bando si decida comunque di un privato decida comunque di investire, che ci siano tante altre opportunità di questo tipo che possano venire avanti. Io ho cercato di spiegare dicendo che non è una priorità, perché se dovessi oggi, come avrei potuto fare in elaborazione di bilancio, mettere delle risorse dell'ente per la realizzazione di una colonnina, credo che non sia prioritario, perché non abbiamo ravvisato, per la percezione che noi abbiamo, un bisogno cogente. Può diventare cogente, possono venire delle opportunità, quindi è una situazione fortemente dinamica. Insomma, ho provato a rappresentare questo e perché è un po' la percezione che abbiamo avuto. Passo al punto, all'ordine del giorno, quindi l'ultimo, numero 10, che è l'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Lista Civica Nuovo San Cesario ad oggetto attivazione del bacino irriguo, incontro ad invito. Prego per l'esposizione.
Sì. Attivazione del bacino irriguo, incontro ad invito. Premesso che lo scorso 5 maggio si è svolto presso Villa Boschetti un incontro ad invito promosso dal Consorzio della Bonifica Burana in collaborazione con l'amministrazione per affrontare gli aspetti tecnico-procedurali per l'attivazione di uno stralcio del sistema di distribuzione irrigua del bacino di Alto Lago. Siamo a formulare le seguenti domande. Quale andamento ed esito dell'incontro? Gli invitati presenti, in particolare gli agricoltori, hanno condiviso la proposta di attivazione del sistema di adduzione del bacino?
Quanti agricoltori ad oggi hanno manifestato la loro intenzione di allacciarsi al sistema di distribuzione per irrigare con l'acqua del bacino? È intenzione dell'amministrazione consentire il prelievo di acqua dal bacino irriguo per uso industriale e non irrigui da parte del frantoio previsto nella cava Ponte Rosso di Vertioli?
Grazie consigliere, cedo la parola al vice sindaco Fabri per la risposta.
Allora, cominciamo, vado in ordine, partiamo dalla prima. Allora, lo scopo dell'incontro era quello di fare partire un percorso partecipativo volto all'attivazione del primo stralcio del sistema di distribuzione irriguo del bacino sito nella frazione di Alto Là. Le aziende all'interno del primo stralcio, o primo anello come lo vogliamo chiamare, sono 30. Alla serata in oggetto erano presenti 15 aziende e rappresentanti delle associazioni di categoria della zona. Abbiamo illustrato le modalità del percorso collaborativo, spiegato la necessità di interventi tecnici sul sistema di distribuzione del primo stralcio, attualmente in essere, e condiviso i prossimi passi. Il percorso attivato il 5 maggio prevederà infatti un secondo passo in cui verranno fornite informazioni più precise agli agricoltori sul costo dell'acqua per loro di una decisione sull'adesione o meno al sistema irriguo. Seconda domanda. Gli agricoltori intervenuti hanno espresso, come già fecero peraltro alcuni anni fa partecipando alla sperimentazione, parere favorevole all'opera, ma disappunto per il fatto che dopo tanti anni l'opera non sia ancora fruibile. Il proprietario poi di un appezzamento di terreno sito in via Bergonzini ha espresso invece la sua contrarietà all'uso per le sue piante di ciliegio di acqua proveniente dal fiume Panaro, preferendo acqua di falda. Terzo, premesso che non abbiamo chiesto agli agricoltori di esprimere un'adesione formale all'allacciamento, abbiamo avuto comunque nella serata 7 adesioni. Quarta domanda, nell'attivazione del primo stralcio ad ora in pianificazione è prevista fornitura di acqua solo ad aziende agricole?
Grazie al vice sindaco, ricedo la parola al consigliere Piccinini per le sue osservazioni.
Io vi sento male, spero.
Anch'io ho sentito male la risposta, cioè devo dire che ogni tanto andava, comunque...
Devo ripetere no, alcuni no. Punti? No, dimmi dove ho capito.
No, va bene così, sono soddisfatta lo stesso, cioè sono soddisfatta di quello che ho sentito. Cioè, diciamo, adesso entro nel merito, cioè sono soddisfatta perché ho sentito, entro nel merito delle risposte e lì dirò se sono soddisfatto o meno, nel merito della risposta. Bene, mi fa piacere scoprire che gli agricoltori hanno espresso disappunto perché non è ancora, l'opera non è ancora finita, non è ancora stata messa in funzione quando è stata collaudata, mi sembra ormai 10+ anni fa, e qui ci sarebbe da farsi delle domande, ma ne abbiamo già ampiamente parlato. Le adesioni sono poche, sono state 7 adesioni, poi ancora si chiedono adesioni dopo anni ed anni che è stato collaudato, quindi questo fa chiaramente intendere come quest'opera ad oggi si sia rivelata, è ovvio, un fallimento. Per quanto riguarda l'intenzione dell'amministrazione a consentire il prelievo di acqua dal bacino irriguo, mi si risponde al momento no, non è previsto che vengano fatti altri usi che non siano quelli irriguo. Bene, ma io avevo chiesto quali sono le intenzioni dell'amministrazione riallacciandomi a una mozione approvata in un consiglio in cui l'amministrazione si era detta favorevole nel caso venisse richiesto a concedere l'uso del bacino irriguo. Chiaramente questo ci trova del tutto contrario. Quindi l'ultima risposta di fatto, certo, bene che al momento non sia previsto, ottimo. Mi auguro che non sia previsto di dare l'acqua del bacino ad uso industriale per il frantoio. Mi auguro che questo però non sia nemmeno nelle intenzioni dell'amministrazione, perché io ho fatto una richiesta riguardo alle intenzioni. Ad oggi sì, non è previsto, non l'ha neanche chiesto l'impresa che realizzerà il frantoio, non l'ha nemmeno chiesto ad oggi, non mi risulta però. Quindi
non è, ne deduco... Non è previsto, scusa.
No, ne deduco quindi l'andamento, l'esito dell'incontro, insomma, diciamo che sì, mi fa piacere che l'amministrazione ne riparli, se ne ritorni a parlare, ci sia la volontà di farlo ripartire. Questo mi fa piacere, ma io sono molto dubbiosa, è ovvio che mi voglio sbagliare, ovvio che voglio sbagliarmi, del fatto che ci sia adesione da parte degli agricoltori, e io penso che non possiamo credere, cioè, che sbagli, che siano loro che non capiscono, che loro non ci sono, no, cioè, forse hanno anche le loro buone ragioni, ad oggi, per non aderire. Quindi, io l'ho detto già in passato, proviamo anche a pensare che si possa fare altro di quel bacino irriguo, non ovviamente l'uso industriale di quella.
No, io volevo solo, se posso riprendere la parola, solo puntualizzare sul fatto che non era un discorso di essere evasivi nel punto 4, ma sul primo stralcio, che è quello oggetto in questo momento dell'attivazione, questo non è previsto. Poi, quando le cose andranno bene, come io mi auguro, e tutto quanto, poi passo a passo vedremo, insomma.
Mi piacerebbe chiederle, ma lo so che non è il caso, cosa intende lei, vice sindaco, per quando le cose andranno bene, ma può anche non rispondermi, avrebbe ragione lei.
No, posso rispondere, andranno bene, nel senso che credo che sia inutile nascondersi che quest'opera non è certo un esempio di successo, quindi la prudenza è d'obbligo, cioè stiamo ripartendo con un percorso collaborativo, ci sono dei problemi sulle opere di adduzione e di distribuzione, come sapete benissimo, sul primo anello, quindi si comincia a sistemare il primo anello, si fanno aderire le imprese, si fa partire l'opera e dopodiché si potranno fare altri discorsi. Credo che questo sia un discorso ragionevole.
Non dimentichiamo che qualcuno ha firmato un collaudo di quest'opera. Collaudo dell'invaso, ok, ma è chiaro che l'invaso era finalizzato, quell'acqua contenuta in quell'invaso era finalizzata a essere distribuita, cioè non ha senso, o la utilizzano gli agricoltori, e ribadisco, gli agricoltori, poi tutti gli altri problemi del controllo sono un altro discorso, avremo modo, non è questa la sede per parlarne, me ne rendo conto, non è questa interrogazione, ma è chiaro che quell'acqua deve essere usata dagli agricoltori. È chiaro che se gli agricoltori non aderiranno, non li si può forzare. Io non me la sento, cioè perlomeno non governo io, ma non me la sentirei affatto di forzarla, perché avranno le loro buone ragioni se per tanti anni hanno deciso di non aderire. Quindi proviamo a iniziare a pensare ad altro, che non sia concederlo ad uso industriale, e se non aderiranno, se gli agricoltori non aderiranno, ammettiamo, è andata male, beh, cioè, cosa succede se una mette andata male? Ne facciamo un altro uso. Quell'opera è nata, partiamo da un discorso generico, è nata per la collettività, ok? È un'opera compensativa per la collettività. Partiamo da questo punto. Cioè, dovesse essere decretato il fallimento dell'opera, adesso sto ragionando in termini apocalittici, forse neanche tanto, si può pensare di fare altro. Cioè, vabbè. Ci sarà, il fallimento lo sanciranno gli agricoltori, secondo me. Se non si attaccano, cosa facciamo?
Non siamo però almeno l'impressione che io ho avuto anche dall'incontro, parlo di quello diretto della serata che ho avuto, l'impressione non è stata assolutamente quella della non adesione, perché il problema è stato l'opposto. Ovviamente il problema è stato perché non funziona, perché si potrebbe anche utilizzare, cioè l'approccio è stato di altro tipo. L'attacco è stato più sul fatto che non è ancora a disposizione l'acqua, quindi il discorso è di altro tipo, insomma. Poi vedremo. Io credo, adesso non voglio fare un dialogo fra me.
Sì,
e,
sì, sì, no, infatti non più, no, adesso mi interrompo.
È così
io.
Perché credo che per gli altri non sia interessante. Ma concludo solo, io credo però che la valenza di quest'opera, soprattutto in questi momenti di siccità, siamo anche proprio in estate, nel momento in cui ne parliamo, credo che invece abbia una sua valenza. Chiaramente adesso non ripercorriamo i problemi che ha avuto e le cose che non hanno funzionato, ma io credo che da quello che ho capito all'incontro che ho presieduto, mi è parso che, cioè, gli agricoltori sono interessati, non sono interessati. Adesso è anche il compito nostro fare le cose e portargli l'acqua, insomma.
È passato tanto tempo. forse sarà un segnale questo. Io non vorrei che fossimo il cane che si morde la coda. Comunque è anche vero che non possiamo continuare a andare avanti come lei con un dibattito. Ok, siamo a posto.
Okay. Vabbè, insomma, adesso.
Vai, a posto.
Comunque elementi nel quale che ci stavano, quindi insomma ci sta. Io la chiudo rapidissimamente dicendo che forse siamo dei testoni nell'incaponirci in quella che era la finalità iniziale, ma che in un momento storico dove il risparmio di acqua potabile, peraltro vedete le campagne che stanno girando anche in questi giorni di sensibilizzazione, sta diventando un obiettivo non di San Cesario, non della regione, ma mondiale. Credo che tutto il Consiglio Comunale di San Cesario debba tifare per un'opera che va nella direzione di risparmiare dell'acqua potabile e dell'acqua di falda, ma non solo il Consiglio di San Cesario, credo tutti gli altri, perché è un'opera di valenza sovracomunale e noi ci siamo incaponiti su questo obiettivo, speriamo di riuscire, consapevoli delle difficoltà. Questo era l'ultimo punto del Consiglio, io vi ringrazio ovviamente della partecipazione, vi auguro per chi c'è e per chi ci andrà, buone ferie, buone vacanze, se avrete modo di farle, se non dovessero esserci problemi particolari, urgenze, direi che per il mese di agosto non è previsto un consiglio comunale, ma siccome settembre abbiamo accumulato un po' anche per il ritardo e il disguido di stasera degli atti, può darsi che faremo una doppia seduta nel mese di settembre, cercando di stanziarle un attimo. Ma cerco di tenervi informati. Grazie a tutti, buonasera e buone vacanze.
Domanda, riusciamo a fare una seduta in presenza all'aperto, tipo quella di settembre dell'anno scorso? All'aperto, io chiedo all'aperto per ovvi motivi,
ci sentiamo, è un tema che avevamo posto in una precedente capigruppo, se ragioniamoci insieme io sono disponibile a valutarlo senza problemi. Arrivederci a tutti.
Arrivederci, buone ferie.
Arrivederci.
Buona serata a tutti.